Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Vergognati Milan.
Uno, Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Da Salò, da Salò Manera.
No, oggi no.
Ah no, la
fai, facciamo. No, sono a Milano, a Milano sogno. A Milano, oggi tutto il giorno pensavo di parlare in questo
no,
modo.
No, no.
Per essere più vicino agli ascoltatori dal Sud Italia, buongiorno, benvenuti cari amici dal Sud Italia, calabresi, siciliani, tutto il giorno in questo modo, benvenuti a tutti cari amici di Uno, Nessuno, 100 Milan.
Sono vicinissimo a togliergli il microfono immediatamente.
Di che argomenti ci occupiamo oggi, signor Milan?
Di che
argomenti
vuole occuparsi?
Lei è anche il suo compare spannoso. Di che cosa vi occupate, Milan e spannoso? Ci vedo che lei incrocia le braccia. Come dire, è andata così.
È andata così. Oggi è andata così. Andrew Spannaus, Spannoso, è andata
Spannoso.
Così. È andata
così. That's benvenuto, Spannoso.
È andata così. Beve, fa colazione, ragazzi.
Secondo me si è pentito. Andrew Spannoso si è pentito di partecipare a questa trasmissione.
Mi
fino
mette
a
in crisi di identità. Subito da crisi di identità. Non so neanche come mi chiamo.
Non è che è pentito della trasmissione, è che appena arriva dice: ma c'è Manera oggi? Fa subito questa domanda per capire.
È dispiaciuto.
Infatti, mi sono girato dove non ti vedo in video. Poi devo cambiare, però.
va bene, signori. È lunedì e quindi. Le buone notizie sono finite. Sì. Abbiamo finito. No, no, ma puoi continuare con i disturbi. Tanto andiamo avanti fino alle 11. Ho ricevuto una mail, tra l'altro, fastidiosissima di un ascoltatore infastiditissimo che dice: ascolteremo da lunedì Leonardo Manera, che acciacchi avrà e che disturbi farà. Ha ragione, caro ascoltatore, comincia a essere.
Intanto non durerò qui a lungo in questa trasmissione. Wow, quindi stia tranquillo,
si
l'ascoltatore.
Gli ascoltatori si stancano.
Ma perché non durerai a lungo? Ma cosa stai dicendo?
Ma sì, è iniziata la mia lenta opera di allontanamento. Quindi stia tranquillo l'ascoltatore, non lo disturberò ancora a lungo.
Di auto-allontanamento al limite.
Torno a vivere a Salò.
Ecco. C'è Pietro Lacorte in regia insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Blucchetti, Elisabetta Fusconi. Di che cosa parleremo? Ma ovviamente partiamo dal tema dei migranti, dai. Volevo darvi questa grande notizia anche a Andrew, che viene dall'America. Ti do questo grande scoop italiano.
E mi avete fatto entrare.
Cioè, c'è un grande scoop in Italia. C'è uno scontro tra il governo e la magistratura. È una grande notizia da 48 ore, eh?
Però questa volta c'è anche la Corte Europea dentro.
Vabbè,
quindi...
ma attenzione, perché è una cosa mai successa in Italia. Mai successa. Vai, Pietro.
That's America.
Ma no, ma come? No, Manera, faccio un porp, no.
Papi, vieni a casa.
No,
papi,
no.
Tengo voglia purp.
No.
Da mattino, da quando mi sono scetato, tengo voglia purp. E non è possibile, Andrò.
No.
Il pescatore, o purp è finito. Tiene solo purpariel. E poi Teresa già cucinato. E che ha cucinato Teresa? E melanzana imbuttunata.
Basta,
e parole imbuttunate.
Non ce la posso fare.
E calamare imbuttunato.
Poi sei troppo velocizzato, troppo ritmo, no? A quest'ora.
Teresa maestra imbuttunare. Ha passato tutta la vita imbuttunare. Mai si è sposata Teresa. perché uomo e suoi temevano che invece di fare l'amore lei li imbuttunava.
Andrew, puoi anche andartene, sei libero, se vuoi farlo come gesto lezioni, di stizza
lezioni di dialetto, io prendo appunti.
Parliamo di cose serie.
Ecco, allora avete sentito che oggi la Premier, il governo, Giorgia Meloni farà un decreto legge perché ci vuole una norma di rango primario. È tutta una questione giuridica, è tutta una questione giuridica per riscrivere l'elenco dei paesi considerati sicuri per i quali quindi si possono mandare i migranti che non hanno diritto all'asilo. Li posso rimandare indietro. Sentiamo, partiamo da qui, da Giorgia Meloni, poi ricapitoliamo un po' la vicenda che è anche complicata.
Penso che la decisione dei giudici di Roma sia una decisione pregiudiziale. Lo dimostra il fatto che alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania ancora prima di entrare nel merito. Temo che debba anche colpire il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico. Dopodiché la questione non è l'Albania, la questione è molto più ampia, perché in buona sostanza quello che i giudici dicono è che non esistono paesi sicuri, quindi comunico ufficialmente che il problema non c'è in Albania, il problema è che nessuno potrà essere mai più rimpatriato, il problema è che tu non puoi respingere la gente, il problema è che tu non puoi fare nessuna politica di difesa dei tuoi confini.
Allora, questo è Giorgia Meloni, il tema è... Dico, non è tanto i giudici certo della sezione immigrazione di Roma hanno stabilito così, lo hanno stabilito sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale un paese per essere considerato sicuro deve essere considerato sicuro in ogni sua parte e per ogni persona. Esempio, Bangladesh, alcuni venivano dal Bangladesh, ci sono delle persecuzioni alle minoranze etniche e religiose. Egitto, altri venivano dall'Egitto, il caso Regeni. Oppure il Corriere dice: in Turchia i rapporti tra omosessuali sono puniti con il carcere. Allora, se anche in una singola parte del paese o per una singola categoria di persone il paese non è sicuro, quel paese non è tutto sicuro per la Corte di Giustizia Europea.
Quindi se non è come l'Europa, se gli altri paesi nel mondo non seguono i valori europei, allora non sono sicuri, hanno diritto di venire qui.
Sì, il giudice dice, la Corte Europea di Giustizia Europea ha stabilito così, quindi noi ci uniformiamo a questo. Ovviamente il governo dirà, allora oggi faremo un decreto per riscrivere i paesi sicuri. Oggi un giurista sul Corriere della Sera dice: è percorribile questa strada? È bella la risposta, dice: potrebbe essere percorribile da parte del governo, ma un giudice potrà sempre dire quell'elencazione non è corretta perché ho altre informazioni, e quindi non se ne uscirà, credo, abbastanza.
E poi bisogna capire se prevale diciamo le regole europee oppure, esatto, oppure le regole italiane. Tendenzialmente dovrebbero prevalere quelle europee,
e non essendo un paese sovrano, sì.
Secondo i magistrati è stato così, cioè una norma superiore a quella europea. No, per dire che è una questione giuridica. La questione politica dove va? La chiedo a voi, perché è diventata una questione prettamente giuridica, quella politica è diventato il solito scontro. Ecco, chiediamo anche agli ascoltatori, se volete 800 24 00 24, dite la vostra. Tu, Andrew, cosa dici a livello politico?
Ma intanto in teoria il governo dovrebbe scrivere le leggi e i tribunali dovrebbero interpretare le leggi. Adesso ci sono già delle leggi, però come dice anche Leonardo, se la tua sovranità è limitata dall'Europa, allora il governo non può scrivere leggi diverse.
Beh, no, però lo faranno oggi,
farà
un decreto legge.
E lo farà, e ci sarà lo scontro come dici tu. No, mi
sì,
colpisce...
perché se si dice ma un magistrato potrà sempre pensare che quel decreto non risponde ai criteri corretti, allora non
se lo fa sulla
mai.
Base, se questo lo deve avere una base per farlo, dovrebbe, e se la base è la legge europea, allora la legge italiana vale meno. Questo a me colpisce, l'idea che qualsiasi... cioè, uno può venire in Europa se il proprio paese non è uguale, non ha gli stessi diritti dell'Europa. Però è una...
fare la richiesta di...
È un giudizio, significa che uno da qualsiasi paese al di fuori dall'Occidente ha diritto di stare in Europa. È un modo di vedere il mondo.
Non so,
però
gli Stati Uniti saranno considerati un paese sicuro.
Fuori dall'Occidente,
sì, certo.
Chiunque è fuori dall'Occidente.
Cioè, uno dagli Stati Uniti non è che viene.
Leonardo, tu non venire negli Stati Uniti, che per te non è sicuro.
Tu non sono un cittadino gradito.
No.
Probabilmente uno può tornare nel proprio paese se il proprio paese è come l'Europa, quindi in qualche modo non avrebbe avuto motivo di emigrare.
E direi
è venuto
che due terzi del mondo,
perché il proprio paese era come l'Europa e può essere rimpatriato se come l'Europa. Allora, se come l'Europa, gli si chiede: perché sei venuto in Europa se il tuo paese era come l'Europa? Punto di domanda, visto che puoi tornare solo lì.
Sì. Ma tre quarti del mondo può venire in Europa a questo punto.
Comunque, adesso noi abbiamo un ospite che chiameremo per parlare anche della situazione in Medio Oriente. Nel senso, voi chiamateci, 800 24 00 24 è il tema, se volete, portante, politico, che ha portato a uno scontro. Diteci anche la vostra dal punto di vista politico, no? Non siamo giuristi, no? Cioè non fate i giuristi se non siete giuristi. Leonardo un po' lo è, un po' si sa,
è mezzo giurista.
L'unico quasi avvocato qui che può rispondere in punto di diritto è Leonardo Manera.
Faccio anche consulenza, se qualcuno ha bisogno faccio prezzi modici e consulenza.
Però noi ci dobbiamo spostare in Medio Oriente, dove è successo nelle ultime 48 ore, sicuramente l'evento maggiore è la conferma dell'uccisione da parte dell'esercito israeliano di Yahya Sinwar, che era la mente, ricordiamo, del massacro del 7 ottobre. Allora ci colleghiamo con il professor Eli Carmon in Israele, esperto di antiterrorismo. Buongiorno professor Carmon, ben ritrovato.
Buongiorno signor Milano.
Eccoci qua. Allora professore, la domanda è questa. Allora, Sinwar è stato ucciso, era uno degli obiettivi, forse l'obiettivo numero uno in questo momento di Israele, essendo la mente del 7 ottobre. Che cosa dobbiamo aspettare per un possibile inizio della fine della guerra, come ha detto anche il premier Netanyahu, come dicono gli americani? Adesso si può iniziare a finire questa guerra, perché invece va avanti continuamente?
Sì, non è serio. Noi siamo in una aspettativa di un'azione forte di Israele contro Iran, contro l'aggressione di Iran missilistica nel 1 di ottobre e il 14 di aprile. Questa è la maggiore minaccia per Israele e anche per la regione. La questione della la disparizione di Yahya Sinwar, che era l'architetto del 7 di ottobre, la massacre enorme di israeliani civili e anche militari nel quel giorno, cambia principalmente la balanza del potere dentro dell'organizzazione Hamas, perché non rimane in Gaza nessun leader militare che può cambiare o che può prendere il potere di Sinwar. Forse suo fratello, sì, Mahmoud, però il suo fratello è un comandante di un reggimento, non è il leader. E anche Sinwar fu declarato il segretario generale o il leader politico dopo la uccisione di Haniyeh. Dunque aveva anche un cappello politico dentro del Hamas exterior.
Però scusi professore, lei quindi ci sta confermando che sì, sappiamo tutte le uccisioni a Gaza, le distruzioni a Gaza, sappiamo quello che sta succedendo nel sud del Libano, ma l'obiettivo chiaro di Israele è colpire l'Iran.
In questo momento Iran è già indebolito dal fatto che Hassan Nasrallah, il segretario generale della Hezbollah, che il leader della forza Quds che si trovava giunto con Nasrallah è morto, anche lui, e praticamente tutta la leadership militare, una parte della leadership politica di Hezbollah. In Gaza non ci sono più dirigenti importanti di Hamas. Dunque Iran ha colpito Israele anche per questa debolezza, ma sì, adesso vediamo come continuerà questa
vedremo, sì, cioè, perché c'è il rischio proprio di una guerra mondiale. Ma qui c'è anche Andrew Spannaus, che è americano, in America c'è stato un Pentagon leak, cioè un
preoccupazione in America, sì, qualcuno ha messo fuori i piani di Israele per colpire l'Iran, ma la domanda che molti fanno negli Stati Uniti, e dicono anche facendo pressioni sul governo Netanyahu, è: insomma, voi dite che siete minacciati dall'Iran, ma l'Iran vi spara quando succede qualcosa, quindi l'Iran non vuole la guerra con Israele. È una cosa dire Hezbollah, Hamas.
Scusa,
però l'Iran,
l'Iran non vuole la guerra,
non lo vuole, lo dice molto chiaramente.
Diciamo, colpiscono, sono quasi schermaglie.
Si sentono obbligati a colpire quando Israele assassina qualcuno sul loro territorio, però loro dicono così.
Mi dispiace, signore. L'Ayatollah Khomeini ha dichiarato, nel momento che ha preso il potere nel 79, che Iran deve distruggere Israele, deve rioccupare la città santa di Gerusalemme.
Però non l'ha fatto.
Ha fatto tutto questo con 7 proxies, con Hezbollah, che ha adesso un arsenale missilistico che è più importante che tutti gli eserciti d'Europa, Gran Bretagna e Francia incluso.
Uh-huh. Riuscite a ingannare il governo americano più volte.
Questa forza. Scusa. Sì. L'Iran non vuole la guerra. Non vuole la guerra sul suo territorio. E adesso è arrivato il momento che la guerra deve essere fatta a Teheran e non a Beirut.
Questo è da anni, non da oggi.
La soluzione qual è? È invadere, bombardare l'Iran in modo massivo, in modo massiccio?
No, sì, e bombardare principalmente la rete missilistica e la rete anche antimissilistica per permettere, in caso di necessità, se Iran va verso la bomba nucleare, che è una minaccia esistenziale per Israele. È l'unico paese che sta minacciato nella sua esistenza, è Israele, non Iran.
Ma in tutto questo le migliaia di danni collaterali vengono definiti, cioè decine di migliaia di morti civili non si tengono in conto da parte di Israele,
di arrivare a questo. In Siria sono stati uccisi 500.000 persone. E in questi giorni in Sudan c'è 500.000 di morti. Che fa la
comunità internazionale?
Che ha fatto la comunità internazionale Italia?
A proposito di comunità internazionale, a proposito di comunità internazionale, professor Carmon, secondo lei l'UNIFIL, come dice Netanyahu, dovrebbe andare via? Perché chiedere, come dire, allora sappiamo che le truppe, i caschi blu dell'ONU non hanno la possibilità di ingaggiare, di combattere, sono una forza di interposizione, ma dire andate via, come dire, è dire alla comunità internazionale: voi non servite niente, ci pensiamo noi.
Io penso che questo è stato un errore politico di Netanyahu, e non è l'unico. Lui è responsabile per il 7 di ottobre dalla parte israeliana, perché ha dato tanti soldi alla libertà d'azione a Hamas. Ma l'UNIFIL, io conosco l'UNIFIL dal 78, è una forza impotente che non fa niente, che sappiamo che la forza Radwan, che dovrebbe, secondo la decisione del Consiglio di Sicurezza 1701, essere al nord del Litani, del fiume Litani. E tutti sono arrivati sulla frontiera di Israele negli ultimi cinque anni. Mm-hmm. Hanno ucciso 16 soldati spagnoli, 41 soldati irlandesi in questi anni. Che ha fatto UNIFIL?
Lo sappiamo,
questa
perché
costruzione di un arsenale enorme.
Le regole di ingaggio non consentono, insomma, non è che l'UNIFIL può bombardare se trova delle armi.
Rapportare. Loro devono rapportare quando c'è un incidente, ok?
Sì.
Se ci sono stati 2-3 anni fa varie esplosioni di arsenali di Hezbollah dentro del sud del Libano, al Tir e in altri posti. Hezbollah non ha permesso fisicamente all'UNIFIL fare un controllo, vedere che ha esploso, per mandare un rapporto alle Nazioni Unite. Allora, come le Nazioni Unite hanno reazionato, come la comunità internazionale ha reazionato.
Sì, sì, è quello che si dice.
A partire dell'8 di ottobre, esatto. Ogni giorno.
Israele dal 7 ottobre, la verità, cari ascoltatori, secondo me, che dal 7 ottobre è cambiato tutto, perché lei stesso, professor Carmon, dice l'Iran da sempre vorrebbe distruggere Israele, o meglio, i leader iraniani nelle dichiarazioni, nella Costituzione. Però fino al 7 ottobre nessuno aveva parlato di bombardare l'Iran, come invece si sta facendo adesso. Cioè si sta riscrivendo...
No, non è vero, non è vero. Il primer ministro Bennett, ok? Sì. Io ho scritto nel 2017 che non si deve attaccare Beirut o il Libano, si deve attaccare a Teheran, perché questo è il deus ex machina. Iran,
ma adesso si sta facendo, beh, adesso
in effetti,
si...
come, in effetti come sono mai, 20 anni.
Come mai, le dico un incidente, il capo della forza Quds in Libano è stato morto giunto con Nasrallah in suo bunker. Nel 2006, la seconda guerra del Libano, il capo all'epoca della forza Quds, generale Qasem Soleimani, è stato con Nasrallah dentro del bunker per 34 giorni.
Sì, sì, come dire, cioè, l'Iran e Hezbollah sono, lo sappiamo, sono, come dire, strettamente uniti.
Ma sono molti anni che gli Stati Uniti, io torno a guardare un po' il punto di vista del governo americano, gli Stati Uniti dicono a Israele di non attaccare l'Iran, cioè mettono grandi pressioni. Lei ci dice,
c'è la terza guerra mondiale,
dice che bisogna farlo. Poi si è fatto però anche un accordo per, lei ha parlato della bomba nucleare. L'Iran ha smesso di molti anni fa di cercare di fare la bomba direttamente, e si è fatto un accordo in cui c'era monitoraggio internazionale. Non era meglio tenere quell'accordo? Oggi è più pericolosa la situazione.
È vero che il presidente Trump, giunto con il primer ministro Netanyahu, hanno fatto un grande errore per cancellare la partecipazione americana alla JCPOA. Il JCPOA, quell'accordo del presidente Obama, che pensava che attraverso questo accordo arriverà a cambiare l'atmosfera e l'aggressività dell'Iran, non è riuscito. Molti esperti israeliani, incluso io, abbiamo pensato che l'accordo non è buono, però no, c'è una cosa migliore. Adesso siamo in un periodo in quanto Iran in forse 8, 10, 12 mesi può arrivare a una bomba. C'è già l'uranio arricchito per 5-6 bombe, sì, sì. Però non hanno ancora la bomba per mettere sui missili,
sì, sì.
Che
sì, quindi,
arrivano,
sì,
qui.
Lei dice vanno fermati, questa è la posizione molto chiara. Professore, noi la ringraziamo, professore Eli Carmon, risponde a tutti quelli, ma perché non intervistate dall'altra, sia sempre chi la pensa in modo diverso, noi come sempre, ma è testimonianza, andate a sentire, sentiamo le varie posizioni, ovviamente siamo aperti a tutti, no? Questa la posizione del professore Eli Carmon, professore dell'Istituto Internazionale Antiterrorismo.
Mi sembra
Herzliya.
Che non ci avviamo verso un periodo di pace.
No,
diciamo
no,
così.
No, direi di no, ma la situazione, insomma, è chiara. Allora, noi dopo la pubblicità chi avremo? Avremo l'avvocato difensore dei due baristi, o meglio il barista e il parente del barista cinese, diciamo, questa è la cronaca, che hanno ucciso a colpi di forbice un rapinatore che aveva rubato, si era intrufolato con un piede di porco di notte, ha rubato della merce. La vicenda è finita su tutti i giornali, ne parliamo tra poco.
Nessuno, 100 Milan.
Cioè, cominciamo la giornata con 35 minuti di ritardo per il solito ingorgo a Carpi. Poi ci sono le code a Bologna. E come se non bastasse, adesso pure Milan. Oh, basta. Fell for makes it seem juvenile.
le notizie del lunedì mattina. Manera che si autoallontana. Ale.
Ce n'è per tutti.
Manera, non ci abbandonare.
Perché l'Italia con Manera in giro sarebbe un paese sicuro. Ma dai.
Non è male.
Io ho la fedina penale ancora abbastanza pulita.
Questo lo dici tu.
Però non è rinchiuso a casa, no, giustamente.
Ho qualche piccola pendenza penale, ma non sono cose in assoluto gravissime, delle quali vergognarsi gravissime troppo.
Vabbè, vabbè, sì, qua sorride Andrew Spannauso, la cui fedina penale invece si sa che non è proprio linda, non è candida, o no?
Adesso io vengo da un paese sicuro, dove no, insicuro, dove non mi rispettano i diritti, un mi perseguitano.
Quindi, vergogna!
Ad esempio, gli Stati Uniti, per una persona di colore, visto come a volte sono stati trattati, è comunque un paese sicuro, secondo te, Andrew?
Devi ascoltare il podcast That's America che esce questa settimana. Spieghiamo tutto
sul razzismo,
schiavitù, sì. E così, così potrai capire. Assolutamente. Vabbè, sicuro, con un passato un po' difficile, certo.
Assolutamente sicuro. Capite come
assolutamente
si
sicuro.
Con arroganza.
Se stai in casa e non fai niente di male, ti trattiamo bene.
Allora, 9:40 minuti. Ti ricordi, Leonardo, venerdì tutti i messaggi, moltissimi messaggi che ci hanno detto: ah, i due, il barista cinese e suo zio hanno fatto bene a uccidere questo ladro, si chiamava Eros Di Ronza, che era entrato nottetempo nel locale. È vero che non era il primo furto, ne subivano diversi. È vero che il magistrato ha dato la convalida dell'arresto, ma ai domiciliari, per Liu Chongbin e Xu Zhu. Però ha parlato anche nel provvedimento di efferatezza con la quale hanno agito con il ladro che è stato attinto da colpi di forbice ormai inerme a terra mentre urlava aiuto. Però noi non facciamo come al solito i processi in radio, ma l'avvocato Simone Ciro Giordano, che salutiamo. Buongiorno avvocato.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
È l'avvocato del barista e dello zio, quindi l'avvocato. L'accusa è già stata formulata, avvocato, per i due assistiti?
No, il capo di imputazione, come è noto, è ancora provvisorio, perché fin quando l'esercitazione penale è pubblico ministero, il capo di imputazione può essere ancora oggetto di modifica. Ci tengo a precisare in maniera, diciamo, netta, che purtroppo queste disgrazie portano a delle conseguenze nefaste sia nei confronti degli indagati, ma anche della povera vittima, perché quando accadono queste cose purtroppo soffre sia la povera vittima, che lascia tre figli e una moglie, che anche i miei assistiti, che devono, come giusto che sia, poi subire un processo, e quindi ci sono due famiglie che soffrono.
Ma certo, ma
questo è sintomatico del fatto che comunque ci troviamo di fronte a una tragedia che vede coinvolte appunto due famiglie.
Sì, avvocato, guardi, qua le dico, erano arrivati tanti messaggi, ma l'avreste anche lei, del hanno fatto bene. Ecco, di fronte a questi tanti messaggi, che in questo cattivismo molto spinto a dire un ladro in meno, no, li conosce anche lei il tenore di questi messaggi. Lei,
io ho avuto le parole utilizzate dal GIP nell'ordinanza, che giustamente convalida l'arresto, utilizzando proprio specificando che la giustizia fariati non può trovare spazio nel nostro ordinamento giuridico, e quindi non può giustificare anche di fronte, diciamo, a un fatto predatorio come una rapina, una reazione diciamo violenta nei confronti della vita umana. Questa è l'idea generale. Nel caso specifico, logicamente, va quindi sotto il profilo generale. Io che sono un uomo di diritto non posso diciamo giustificare, non si può giustificare la perdita di una vita umana di fronte a un atto predatorio. È vero che purtroppo questo è frutto di un'esasperazione e di una insicurezza che si sta percependo sempre di più a Milano, dove il cittadino si vede sempre di più abbandonato dalle istituzioni dello Stato. E quindi,
sì, infatti c'erano stati tanti furti, dice, non era il primo furto.
Sì, si arriva al punto che si percepisce un'insicurezza tale da dover necessitare un'azione autonoma e privata a tutela della propria incolumità oppure a tutela dei propri beni, e questo sicuramente deve far riflettere nei termini, sì, diciamo, sì, di una, credo, una rivalutazione di quella che è la sicurezza all'interno delle grandi città.
Non c'è dubbio, però Andrew, ecco,
Andrew, quindi lei è legale dei due cinesi. Però ci sta dicendo, lei è legale, cioè l'avvocato dei due cinesi, giusto? Ci sta dicendo che non è giustificata una reazione di questo tipo, ma non è suo obbligo professionale difenderli, cioè dall'eventuale accusa.
No, il mio obbligo professionale, premesso che io ho fatto una premessa che è sfuggita, l'ho detto che in linea generale io sto parlando.
Ah, ok.
Cioè, in linea generale, d'altra parte il mio obbligo è quello di garantire ai miei assistiti il giusto processo, cioè il concetto dell'avvocato che deve difendere a ogni costo contro ogni cosa cioè, non fa parte, diciamo, della deontologia professionale.
Sì.
Il compito dell'avvocato è garantire ai propri assistiti il giusto processo e affinché appunto venga accertata quantomeno la verità processuale. Fatta questa premessa, io parlavo in linea generale,
sì, poi sì, stavo, no, ma è chiaro,
stavo specificando. Per quanto riguarda invece il caso specifico, va fatta una valutazione diversa, perché qui ci troviamo di fronte invece a una situazione che non è ancora accertata nei minimi dettagli da parte degli investigatori. E onestamente questo non mi preoccupa, perché io ho grande fiducia nella magistratura,
sì,
quindi
sì,
so che sicuramente ci sarà un'attenzione particolare da parte del pubblico ministero all'accertamento della verità, come giusto che sia, ma siamo in una fase embrionale, per cui non abbiamo ancora contezza piena di quello che
è successo. Allora, io a tutte le persone che dicono fare il ladro, c'è questa formula, come dire, fai il ladro, ti assumi i tuoi rischi. Sì, vi informo che il rischio per chi fa il ladro è di finire in carcere. Questo è il rischio, secondo la legge. Fai il ladro, rubi, finisci in carcere. No, no, adesso anch'io parlo in linea generale, non del caso specifico. Non è che la punizione per un furto, in base alla legge, è venire ucciso.
Il problema
ucciso.
È che è un po' troppo semplicistico, perché in realtà poi...
Sì, poi dopo si sa
con la riforma della legittima difesa... Diciamo, in caso di soggetto armato che entra in
questo
che
caso, viene
soppreso, sì, in un luogo privato, di privata dimora, oppure diciamo un luogo privato, anche
la legittima difesa prevede,
la reazione
anche,
è sempre
sì,
configurata come legittima difesa.
Sì, sì. No,
non è il caso, perché qui l'aggressione è avvenuta in mezzo alla strada, però nel caso in cui il ladro viene sorpreso e armato e c'è una reazione da parte del proprietario della stessa proporzione, il codice ha inserito, diciamo, una presunzione assoluta di legittima difesa.
È vero.
Quando
e vi questo
è
succede.
Una equiparazione e quindi
può finire in anche modo, sì, può finire con la morte del ladro se c'è una legittima difesa. Io penso, non entriamo nei dettagli perché non sappiamo poi il caso. Tu, Leonardo, ma ci sei, il buon Leonardo? Sì, perché lo vedo frizzato, ma insomma nel video, ma credo ci sia. No, infatti mi sembra, lo vedevo frizzato.
È sempre sorridente,
sorridente.
Come mai? No,
un sorriso
ippo qua, c'è un virus.
No, comunque noi facciamo così, no? Ringraziamo l'avvocato Simone Ciro Giordano, appunto noi ci atteniamo agli elementi che abbiamo raccolto dai giornali e alle reazioni così della gente che ci scrive, hanno fatto bene, sappiate che insomma la legittima difesa è consentita, ma l'eccesso di legittima difesa se sarà in questo caso nemmeno una profilazione di legittima difesa, ma un'aggressione vera e propria, si vedrà. Intanto andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan. Come up and look like a string, like a drunken fucking Saturday night. I'm coming up on the smoke.
si fa col fatto. Quando il paese è tanto tanto bello, scala per la smoke, mai la suon. Stairs e quarry sotto il fuori, è da per la smoke. In quei sessions e sopra i sessions, è da per la smoke. Fuck the stairs and shut the doors, what do you fuck is a parasite? Spares and stairs and car, covers the money, a glitz on a hell of a load. Trendy fucking fight, you're looking down. The guys are tanto tanto bello, scala per la smoke, mai la suon.
Io non capisco, ma vi sembra normale, con tutti i problemi che abbiamo in Italia, siamo qua che in un attimo la Meloni va a riscrivere la legge per andare contro quello che è la normativa europea. Vi sembra normale per 15 migranti? Ma qual è lo scopo di questa cosa?
Non è per 15,
spiegate?
Non è per 15, è per mantenere in piedi tutto il sistema Albania, anche per i futuri migranti, non è che sono per 15.
Battaglia dal punto di vista politico è che ci sono in ballo 800 milioni spesi, soldi nostri, che sono stati buttati dalla finestra, e paga sempre Pantalone. Questo è lo scontro politico che c'è in atto. Paghiamo sempre noi.
Vedete al grande Andrew Spannaus se il caso del cinese fosse capitato in America. Cosa sarebbe successo?
Vediamo, dipende sempre da che tipo è, cos'è la legittima difesa.
Sarebbe un processo, questo non è legittima difesa, a prima vista non è legittima difesa, se l'altro non è armato non ha minacciato. Se l'avesse solo minacciato, dato un pugno, è diverso, ma poi inseguirlo con 37 afforbiciate, anche in America, insomma... Penso che finirebbe dentro.
Cioè, in America non ci sono procedimenti se ci sono risse da saloon, tipo Bud Spencer, quella roba non è perseguita.
Se più persone fanno, se uno ti minaccia, cioè legittima difesa in America il concetto sicuramente è più ampio che in Italia, questo è fuori di dubbio, ci sono leggi specifiche che tu non devi arretrare, se qualcuno ti minaccia tu puoi rispondere in qualsiasi modo, se uno entra sulla tua proprietà per inseguirlo in un luogo pubblico quando non era armato, non ti ha minacciato fisicamente, questo, cioè, come i poliziotti vanno in prigione quando uccidono un ladro, se lo inseguono gli sparano, sicuramente anche il cittadino privato lo fa.
A proposito di America, senti un po'.
So you have to tell Kamala Harris that you've had enough, that you just can't take it anymore. We can't stand you, you're a shit vice president.
Kamala Harris, vabbè, no, sei stata una vicepresidente di...
Di
shit.
Di merda.
Tutti conoscono shit.
Vabbè, così però. Dice Donald Trump. Vabbè, ma lui il linguaggio si sa, insomma, lui si presenta in modo molto intellettuale al popolo americano con questo argomento di chiusura di campagna elettorale. Però in questi giorni è risalito un po', diciamo, si è ridotto un po' la forbice nei sondaggi, le scommesse vanno un po' più nella sua direzione, quindi si parla molto, ricevo domande in continuazione, sì. Allora vince Trump.
E a proposito, e Musk ha fatto, molti chiedono di spiegarci questa lotteria, cioè promette, senti un po' Leonardo, di dare $1 milione al giorno, così, ma estraendo tra chi
firma la sua petizione a favore del primo emendamento o secondo emendamento, quindi diritto all'espressione, diritto di parola e diritto alle armi,
perché poi così firmi, lasci la mail e ti bombardo con vota.
Devo dire che io firmerei sicuramente
Leonardo subito,
sarei il primo, anzi si può firmare anche se non sei americano.
Non penso che voglia i tuoi dati.
Esatto,
no,
non gliene frega niente.
Anzi, mi ha detto che non si interessa proprio di te. Meglio tenerti lontano da lui, ha detto.
È interessante perché ovviamente pagare per il voto è illegale, sì. Ma se tu chiedi di firmare una petizione, prendo la tua mail e poi ti chiedo di votare.
Certo che
così si aggira.
Mi sembra un po' strana questa cosa, visto che noi lasciamo i nostri dati dappertutto. Possibile che Trump, per bombardare di pubblicità, abbia bisogno delle firme di questi per avere i loro dati? Cioè, ormai i nostri dati sono disponibili ovunque, su qualsiasi piattaforma. Non sembra un po' anomala
la
questa cosa che per avere,
cioè,
i tuoi dati...
La domanda è che la gente va fuori, dice tu firmi questa cosa, allora significa che tu sei disposto a ascoltare i loro punti di vista. Cioè già hai una risposta sostanziale da queste persone. Non è il dato di chiunque che quello ha comprato chissà che cosa online. Sappiamo che è disposto almeno pubblicamente a metterci la firma, ad ascoltarci, e quindi possiamo lavorare su di loro.
Servirebbe a convincere gli indecisi che sono già un po' da quella parte, in definitiva.
Il valore non so quanto ci riesca, perché molti di che firmano saranno quelli che già, cioè 96% ha già deciso dove votare.
Molti lo fanno per prendersi un milione di dollari.
Però cos'è? Cioè, in realtà le società comprano i dati in continuazione, no? Comprano i dati dalla società telefonica, dalla società. Allora perché non dare un po' di soldi alla gente, almeno per i loro dati? Ecco, io dico, da questo punto di vista, insomma, ha un po' senso.
È democratico, poi, è un'iniziativa democratica. E
distribuiamo la ricchezza.
Cioè, è un'iniziativa repubblicana, ma democratica.
Però, certo, è un po' dubbio a livello legale, qualcuno lo porterà in tribunale.
Va bene. Finiamo la prima ora di Uno Nessuno 100.000, ma state
Senti,
con noi.
Cosa devo fare dopo? Devo fare il monologo?
Dobbiamo chiudere.
Che non è che posso,
dobbiamo chiudere.
Vivere in questa incertezza perpetua.
Credo di sì, dobbiamo chiudere. Credo di no, dobbiamo chiudere.
Uno Nessuno 100.000.
Ascoltatori di Uno Nessuno 100.000, correte immediatamente, fermate le macchine e correte a guardare il video. C'è Milan pettinato. I'm a melancholy man. That's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man. What I can. All the world astounds me, and I think I understand that we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea, on the ground, and angry voices carry on the wind. A beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another.
Perdonatemi, allora se come dite il malvivente dovrebbe solo rischiare la galera, perché le forze dell'ordine sono armate?
Perché il malvivente può essere armato.
Vai Manera, foto sorridente, condividi schermo e vai a fare il caffè.
Sì, ha fatto così, ha frizzato con un sorriso e se n'è andato a farsi i fatti propri.
Ma non è vero.
Un cafferone.
Guarda, non c'è nessuno ligio al lavoro come me.
Come te.
Penso almeno in tutta Italia.
Lo dimostri con un bel monologo, fresco, fresco.
Ecco qua. Aspetta, che mi stiro, poi sono pronto a farlo.
Prego, prego.
Qualche giorno fa ho portato l'auto a fare il tagliando. Le auto di una volta erano meno invadenti, non ti segnalavano quando era giunto il momento di farsi vedere dal meccanico, almeno non le auto che avevo io, forse quelle di lusso, sì, forse anche 30 anni fa quel tipo di auto ti indicavano quando era il momento di fare il check-up, ma quelle che avevo io invece andavano avanti come carri, silenti, senza segnalarti nulla, fino a quando dal cofano saliva un filo di fumo che indicava che il motore stava fondendo oppure che il liquido del radiatore era finito. La centralina elettronica praticamente era il fumo che usciva dal cofano. Insomma, tra uomo e macchina c'era meno comunicazione. L'auto partiva, di solito partiva, anche se a volte era necessario, come si diceva una volta, tirare l'aria se si usava un diesel e le mattinate invernali erano particolarmente fredde e umide. Se non partiva ci si arrabbiava. Ricordo di aver preso ombrellate un mattino d'inverno a mia auto di allora perché tossiva senza mai partire. Dava l'illusione quasi di stare per farcela, ma poi niente, tornava in letargo, rinunciava. Scesi allora dall'abitacolo e cominciai a prenderle ombrellate sul cofano, esasperato, come se le mie ombrellate potessero convincerle a mettersi in moto. Inutilmente l'auto morì lì, in un grigio pomeriggio di gennaio, accanto a un grigio marciapiede in via Montevelino a Milano, dove abitavo allora, tra i passanti che mi guardavano con un misto di curiosità e disprezzo. Ricordo un'altra situazione in cui litigai con l'auto, anzi la riempii di pugni. Stavo andando a fare uno spettacolo a Torino e a causa di un incidente si era formata una coda lunghissima e irreparabile. Rischiavo di arrivare tardi, ma non era quello il problema. Il fatto è che quella mia auto, una vecchia Talbot Solara, questo era il modello, era priva di condizionatore ed eravamo in pieno luglio. Era pomeriggio, un assolatissimo pomeriggio di luglio, molto assolato, che in confronto al riscaldamento globale di oggi è una bazzecola. Così sudato, esasperato, rabbioso per non potermi permettere un'auto col condizionatore, scesi dall'abitacolo all'altezza di Novara e cominciai a prenderla a pugni la mia Talbot Solara, sebbene lei non c'entrasse niente. D'altra parte, chi non ricorda Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia? Ecco, io mancava poco che fossi preso a quel tipo di raptus. Anche mio padre, per un certo periodo di tempo, guidava un'auto che aveva una curiosa caratteristica. Ogni tanto lo schienale del sedile del guidatore, senza motivo, si ribaltava, andava completamente giù. Tu magari stavi guidando, magari in salita, e lo schienale collassava così, senza motivo. E se per caso guidavi in salita, in un attimo ti ritrovavi orizzontale, con la schiena orizzontale, però con l'auto che procedeva. Guardando da lontano sembrava un'auto senza guidatore. Ma il guidatore... ma il guidatore c'era, era mio padre, solo che era completamente orizzontale, mentre con le braccia allungate cercava di riprendere il comando dal mezzo. Ricordo un'altra auto di mio padre, lui comprava sempre auto usate a buon prezzo, auto che abbandonò tutta la famiglia sulla strada per Miradoro Terme, non lontano a Pavia. Eravamo lì tutti e quattro sulla strada per Miradoro, mentre mio padre si affannava con la testa nel cofano cercando di venire a capo della situazione, io e mio fratello col cappotto, mia madre col semifreddo che si scioglieva tra le mani, quando ormai alle Terme di Miradoro mancava poco, ma l'auto si era spenta, senza motivo. Mio padre rimase almeno tre quarti d'ora con la testa piantata nel cofano e poi ne uscì sudato, sconfitto, amareggiato, ma almeno quell'auto non aveva lo schienale che collassava a tradimento. Sembrano secoli fa, sembra davvero un'altra epoca. Ora, quando vai a fare il tagliando, ti pare di entrare in clinica, ti fanno compilare moduli che sembrano quelli del consenso informato in ospedale, poi, dopo parole di miele, accompagnano l'auto fino in officina. Quando la vai a riprendere ti hanno anche offerto il caffè, l'auto è rimessa a nuovo e il tuo conto in banca non è più quello di prima. Tutto bello, tutto molto professionale, che nostalgia però di quell'auto con lo schienale che collassava a tradimento. Ce ne fossero ancora così di auto, ne comprerei subito una per tornare almeno col pensiero giovane e ripensare ai tempi andati, a quell'epoca amaramente eroica, soprattutto se rivista a distanza di molti, purtroppo moltissimi anni.
È bello che io e Andrew facevamo gli effetti visivi del tuo monologo.
Perché il barista l'ha fatto con la forbice, tu ammazzi con l'ombrello e i pugni la macchina.
Con la, sì. Ma scusa, la famosa macchina del ribaltabile, però...
lo schienale che senza motivo ogni tanto pum, andava giù. Se andavi in salita... se andavi in salita andava indietro e tu ti ritrovavi.
Ho capito, ma...
cercando di allungare le mani per tenere il volante,
usare i piedi.
Vabbè. Dopo il volevo dirti, caro, veloce
rustica,
che sì. Yannick Sinner ha guadagnato quest'anno 16,6 milioni di euro di premi.
È il momento giusto per smettere, gli ho detto, Yannick, basta, adesso sei all'apice, puoi goderti la vita, sperperare denaro, andare in tutti i bar d'Italia a offrire, a farti bello, a vantarti con le donne, è il momento,
è il momento, sì. Questi sono solo i premi, poi ci sono gli sponsor,
Ormai può vivere di rendita per tutta la vita, chi glielo fa fare a rischiare epicondiliti, infortuni, sudare? Ma no, smettila adesso, apri una società con Balo.
Dopo il traffico avremo con noi il professor Remuzzi.
Io ho già il nome, la Yabalo, Yannick Balo, Yabalo, Yabalo S.P.A. per sperperare denaro così.
Vabbè. A tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
C'è da dire che Uno, Nessuno, 100 Milan è il programma più inutile che abbia mai ascoltato.
l'intelligenza artificiale. Mauro Corona, nostro amico, non direbbe mai una cosa del genere. Pietro La Corte farà molto.
Beccato. Maledetti.
Questo l'ha detto. Questo l'ha detto.
Don't talk, just hold me closer. Let me sit on top of your knee.
Leonardo si trova bene solo nella Prince o la DAF, queste sono le auto per lui.
Se tiri l'aria a un diesel e se preriscaldi il benzina, magari le ombrellate dovrebbero darle a te.
Sì, molti l'hanno detto. Scusa. Comunque c'era anche il mitico Prince verde tua non ricevo. Non te lo ricordi?
Ma scusa, i diesel avevano l'aria da tirare, se non sbaglio, non ricordo male.
Il contrario, molti la ti benzina, hanno, ti hanno ripreso, più. Ti hanno ripreso molti su questo.
L'aria che in inglese si chiama choke, strozzo, strozzo.
Lo strozzo.
Io tirerò l'aria alla diesel, ma sbagliavo.
Infatti ti fa male
le ombrellate.
Allora, vogliamo parlare di quello che succede nel Regno Unito. Inizierà uno studio quinquennale per valutare se alcuni farmaci che sono efficaci per la perdita di peso siano in grado di far tornare al lavoro delle persone che sono affette da obesità. E quindi il ministro della salute inglese dice: sono un peso economico al sistema Stato. Non sorridete o non, come dire, arrabbiatevi, perché il tema dell'obesità, il tema del diabete sono temi molto molto seri, come sa il professor Giuseppe Remuzzi, che salutiamo. Buongiorno professore, Istituto Ricerche Mario Negri, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, è vero che sono delle emergenze mondiali, diabete, obesità, ovviamente lo diciamo con tutto rispetto, non sono le uniche emergenze, ma lo sono.
Certo, sono assolutamente un'emergenza, anche perché all'obesità si associano tanti altri problemi, si associa la pressione alta, si associa allo scompenso cardiaco, le malattie renali croniche e anche l'insufficienza respiratoria cronica. Quindi agire sull'obesità vuol dire agire su tanti sistemi contemporaneamente, è una cosa estremamente importante.
E in Inghilterra che cosa si sono messi in testa? Una cosa giusta, corretta, esagerata?
Allora, esagerata credo che sia il termine giusto, però a me interessa una cosa, io sono stato molto interessato da questa cosa qua, che poi vi spiego perché secondo me non dovrebbe essere la strada giusta, ma è interessante il fatto che loro si sono resi conto come la malattia, e quindi nella mia testa l'assenza di un servizio sanitario nazionale che funziona bene, quello di inglese era magnifico, ma pian piano ha avuto i problemi che aveva il nostro, fa ammalare le persone che ammalano non vanno a lavorare, non producono, e alla fine quando noi parliamo, aumentiamo il PIL, facciamo questo, facciamo l'altro, se non ci siamo occupati della salute dei nostri cittadini stiamo facendo qualcosa che alla fine non risolve i problemi. Quindi è interessante che loro si sono resi conto, se noi non facciamo star meglio i nostri cittadini, questi finiranno per avere difficoltà non soltanto nel campo del lavoro, nella famiglia, nell'accudire i figli, nell'accudire i genitori, e quindi diventerà un costo sociale altissimo. Ecco, è questa secondo me l'insegnamento che viene fuori dalla cosa inglese.
Ma la malattia quasi come questione comunitaria e sociale. Andrew Spannaus, che è americano.
Buongiorno professore, buongiorno.
buongiorno. Ma vi racconto una storia americana che è molto carina.
dopo ce la racconta.
No, è successa una cosa molto interessante, è cominciata a diminuire l'obesità negli Stati Uniti, c'è stata una leggera diminuzione recentemente, e una delle ipotesi è proprio perché per i farmaci come Ozempic dicono. Quindi a me sembra un po' una strada, ecco, un po' falsata per farlo, però la domanda è: tanto vale fare così o bisogna mettere più energia sulla riduzione dei cibi processati, cioè di tutti gli altri problemi che creano? Insomma, va bene, cioè, ci spieghi comunque le sue perplessità, va bene o no?
Beh, quando uno è già obeso bisogna intervenire sull'obesità in tanti modi, e certamente il cibo, l'attività fisica, tutte le cose che diciamo, questo è un farmaco importante. Però il problema dei farmaci importanti è che andrebbero forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, non Ozempic soltanto perché c'è questo problema dell'obesità, allora lo diamo gratis. Dobbiamo dare gratis tutte le medicine importanti, mentre non dobbiamo buttare via i soldi con coppie di medicine che ci sono già, cose che non servono, tutte cose che abbiamo detto mille volte. Quindi se noi abbiamo un prontuario terapeutico giusto in rapporto all'esistenza di un servizio sanitario pubblico, allora le medicine le dobbiamo dare gratis a tutti. Attenzione, perché noi paghiamo un ticket che poi in realtà scoraggia l'impiego dei farmaci, quindi anche questa è un'aberrazione che è successa recentemente. Allora, è molto interessante la cosa inglese perché fa capire quanto sia importante la salute rispetto al benessere di una società e alle possibilità di crescita della società. Il metodo non è quello giusto, perché quello giusto è: il farmaco serve, lo diamo soltanto a quelli a cui serve, quindi non lo diamo alle dive di Hollywood per essere ancora più belle dal punto di vista del loro aspetto fisico, però lo diamo ai diabetici e lo diamo ai grandi obesi gratuitamente, come diamo i farmaci per la pressione, sì, i farmaci per lo scompenso cardiaco e tutte le altre cose. Non è che Ozempic è diverso dagli altri.
Certo. La storiella americana
è... La storiella è carina. C'è una dottoressa la quale racconta la storia di un suo paziente che aveva tutte le cose per cui in Inghilterra volevano dare l'Ozempic gratis, aveva lo scompenso cardiaco, 6 farmaci per la pressione alta, non riusciva ad accudire i figli, non riusciva più ad andare al lavoro, e allora ha dato Ozempic a questo malato, ha migliorato la funzione del cuore, migliorata la funzione renale, non ha più bisogno di farmaci per la pressione, non è più depresso e allora può prendere cura dei suoi figli. E la cosa carina è che dopo è diventato così a posto dal punto di vista fisico, sì, che non ha più potuto avvantaggiarsi di Medicaid, che è quello che viene dato dal governo integrato.
Glielo dica Andrew.
Adesso lui è magro e non è magro, insomma, ma non c'ha più lo scompenso cardiaco.
Ha perso
la possibilità.
Non è più disabile, di fatto.
Non è più disabile.
Non ha più la disabilità che viene data.
Si deve arrangiare a pagarsi i farmaci.
Leonardo, avevi una domanda?
Sì, volevo sapere, tecnicamente una persona quando si può definire obesa?
Quando ha più di 30 di body mass index, di indice di massa corporea.
Ma si sta anche discutendo se questo non è, cioè non ci sono misure migliori, se non sbaglio, della BMI, no? Si dice che non prende in considerazione tutto.
Sì, si sta discutendo, per adesso è così, però c'è una persona sovrappeso fino a 29 di questo indice, poi c'è una persona che obesa, supera i 30 obese, poi può essere un grande obeso. Negli Stati Uniti poi questi grandi obesi, è incredibile quello che succede negli Stati Uniti, vai nell'ufficio di un medico e lì fuori dalla porta c'è una segretaria che è immensa normalmente. Ci sono anche gli uomini così naturalmente, ma quasi tutti i medici hanno una situazione di questo tipo, quindi e sono veramente grandi obesi, ed è per questo che Ozempic ha avuto così successo.
C'è un movimento negli Stati Uniti, ce lo ricorda anche un amico qui su WhatsApp, di Robert F. Kennedy Jr. Adesso lui va in giro e c'è la campagna per Make America Healthy Again, cioè invece di MAHA per renderci più sani, e lui è contro la grande industria alimentare. Lui dice che bisogna mangiare bene, bisogna evitare sostanze chimiche.
Zuccherate.
È una cosa che ha preso un po' piede e si vede in alcuni comizi politici.
No, io avrei una domanda per
basterebbe che gli americani riuscissero a mangiare come si mangia in Italia, ma per questo ci vorranno secoli, secondo me, e che ci fosse un servizio sanitario nazionale che fa prevenzione delle malattie e non sempre più farmaci, sempre più costosi, sempre più interventi chirurgici, sempre più privato, sempre più tutto quello che secondo me è sbagliato fare nel campo della salute.
Ma non si potrebbe cercare di agire anche sull'industria alimentare per produrre cibi che contengano meno zuccheri? Perché alla fine io stesso mi accorgo che
è fondamentale, è esattamente quello che bisogna fare. Però se voi guardate la televisione da noi, come negli Stati Uniti anche peggio, ma da noi è tutta una propaganda di cibi che fanno male. Ma Ozempic è interessante anche per un'altra cosa: si rallenta lo svuotamento dello stomaco e quindi è per un meccanismo centrale, per un meccanismo che si trova nel cervello, e c'è il senso di sazietà.
Ah, okay.
Ma no, c'è anche un senso di rifiuto per i cibi che fanno male. Quindi sembra, e questa è una cosa molto bella, che quando uno ha smesso Ozempic, perché per calare di peso non si può prendere tutta la vita, al contrario che per il diabete, non abbia più interesse ai cibi che fanno male. Quindi è un farmaco da guardare con grande
attenzione. Perché quella sensazione sgradevole?
Sì, sì.
E farà male all'industria, però ci manderà in recessione questa cosa.
È un po' come la terapia di...
Un'altra cosa però, perché c'è il rischio di disidratarsi perché non c'è più neanche il desiderio di bere. Quindi è una cosa molto complessa, è un farmaco fantastico, secondo me, da guardare con grande attenzione. E poi è interessante anche una cosa che c'è su Financial Times in questi giorni. Io dico Financial Times apposta, perché mi piace parlare in modo inglese, non Titanic e quelle robe lì. Che dice... un lavoro di JAMA che dice che bisogna stare molto attenti, perché quando noi lo usiamo nel mondo reale, le modificazioni metaboliche che possono avvenire alla fine quando uno sospende, perché perde anche massa magra, non solo massa grassa, può creare più danno che beneficio. Quindi non è una cosa da prendere così
come
senza
tutti,
attenzione, come tutto,
come tutti i farmaci, sono, lo
però certo è un farmaco di enorme interesse. Pensate che addirittura sembra che si dimezzi, c'è un lavoro molto bello che ha fatto vedere che si dimezzano i rischi di overdose da oppioidi, da alcol, con Ozempic. Si sono accorti nei diabetici, quindi adesso dicono non siamo sicuri che valga anche per i non diabetici, ma io credo che vale anche per i non diabetici. Apparentemente c'è meno rischio di Alzheimer, quindi è un farmaco di enorme interesse, va studiato sempre di più, bisogna trovare il modo, la dose giusta, insomma il modo che sia utile senza fare danno, certo. E questo è difficile.
Grazie al professor Giuseppe Remuzzi, Istituto Mario Negri, vedremo. Cara Deborah Rosciani, siamo qui per sentire la borsa, come va?
1, nessuno, 100 Milan.
Vi ricordo però a tutti che la parola gratis non la trovate nel prontuario farmaceutico. We'll be right back.
quello che dice il prof, che nelle pubblicità ci sono solamente cibi spazzature di tutti i tipi, ma è anche vero che non passa un minuto, soprattutto la mattina, che ti fanno la pubblicità dell'integratore, della vitamina, di questo, di quell'altro. Cioè siamo veramente dei polli da spennare.
Allora, le 10:39 minuti, avevamo dietro qualche ascoltatore. Sentiamo un po' che hanno da dirci. C'è Giancarlo da Rimini. Giancarlo, buongiorno.
Pronto, buongiorno a tutti, buongiorno.
A lei.
Volevo raccontare la mia esperienza degli anni 70. Avevo un furgone diesel che d'inverno non andava in moto neanche a piangere. Addirittura bisognava prendere la bomboletta dell'etere, tanti della mia età si ricorderanno, sì, e smontare, quando proprio non andava, smontare il filtro dell'aria del motore e spruzzare dentro l'etere e poi metterle in moto, andava in moto con dei rumori che sembrava che si spaccasse tutto.
Ma noi siamo,
i vecchi diesel,
sì, ma noi siamo finiti a questo per colpa di Leonardo Manera, no? Del suo monologo.
Allora queste sono le cose che interessano veramente le persone.
Allora Leonardo, le spiego, poi mi sono fatto furbo. Io abitavo a Ferrara in quel tempo, adesso a Rimini. Allora io abitavo dove c'era una grandissima salita, quindi dall'altra parte era una discesa, ovviamente discesa. Lo parcheggiavo alla notte in discesa,
così
nella peggiore delle... Ma guardi che l'ho fatto per mesi. Poi dopo ho comprato un 238 a metano, che a Ferrara erano tutti metanari, diciamo, e avevo finito il problema. Però i primi diesel di quegli anni, ragazzi,
erano quelli,
lì.
Vabbè, Giancarlo, grazie.
Farvi ridere un po',
vabbè,
grazie.
Giusto, per questa bella esperienza, però non metteva l'aria nel diesel. C'è Massimiliano da Milano, buongiorno Massimiliano.
Buongiorno Milan,
sì.
Buongiorno.
Eccoci.
Niente, io volevo dire, dopo aver sentito il professore israeliano parlare stamattina,
sì,
che se avevo un dubbio ho avuto poi la certezza che parliamo del Mossad, il Mossad, per cui parliamo di quelli che hanno messo le microcariche dentro nei cercapersone. A me viene da pensare, ma questi il 7 di ottobre, ma non erano riusciti a prevedere che il 7 di ottobre avrebbero fatto un attacco del genere, quando non è stato un lupo solitario a farlo, ma è stato un attacco organizzato?
Vabbè, Massimiliano, allora, però è la domanda che si pongono tutti 5.000 volte, non è una grande novità.
Certo, ma infatti però a me viene da pensare che abbiano permesso di farlo per poi avere la giustificazione.
Massimiliano, però, va bene, io invece penso che sicuramente c'è stata ci sono state delle falle, come nell'11 settembre in America, delle falle anche abbastanza clamorose, peraltro accertate, cioè le soldatesse che da mesi dicevano guardate che vediamo dei movimenti sospetti, poi c'è una catena di comando, lì effettivamente c'è un bivio. Chi, come Massimiliano, dice fategli fare apposta tutto questo, così lo prendiamo a pretesto e anche sull'11 settembre, o chi dice, io sono di questa seconda opinione, c'è stata un errore umano, può capitare, di varie falle di comunicazione errate, sottovalutazioni, e succede,
c'è
una tragedia.
Ecco. Quasi via, una via non di mezzo, ma via di un quarto, possiamo dire.
Sì, di quello che dice qualcuno. Dice,
no, che è vero che non... Cioè il governo israeliano diceva possiamo permettere un po' di violenza, un po' di scontri intorno al confine, che questo, ma non si aspettavano una cosa così grossa, però non è che il loro obiettivo era di bloccare tutto, perché un po' tenere la situazione calda aiutava, in effetti.
Invece Massimiliano, tu pensi proprio, dice fate pure, così poi dopo abbiamo le mani libere.
Allora, a pensar male, insomma, l'Iran è sempre stato scomodo a Israele, e adesso ha trovato il pretesto per fare un attacco e dire... Il problema è che questi ci stanno portando su una terza guerra mondiale veramente.
Allora, cioè, che dal 7 ottobre sia cambiata la storia anche di quell'area geografica, e che Israele dica adesso, visto quello che è successo, basta, questo è un dato di fatto. Rimaniamo sul quello che è successo il 7 ottobre, io non posso pensare che sia, come dire, fate pure, uccidete pure chi volete, così poi mi sembra abbastanza clamoroso. Comunque grazie Pier Francesco da Pistoia, eccoci.
Ciao, buongiorno, mi scuso se avete già parlato perché poi devo sospendere la radio, avevo
No, va bene.
Mi riferivo semplicemente al fatto del discorso dei migranti del paese sicuro, forse la qualcheduno l'ha già detto, ma con questa logica europea negli Stati Uniti non è un paese sicuro, c'è la pena di morte in diversi stati.
Dipende se viene, quindi dice se un migrante, siamo al paradosso, un migrante attraversasse l'Atlantico.
Non potete rimandarmi negli Stati Uniti,
Dipende da che stato.
Non potete cacciarmi.
Non tutti gli stati.
Mi dilungo per non farvi perdere tempo sul discorso delle mail, quella del Tribunale di Roma, di quello che ha detto, cioè su cose veramente raccapriccianti, solo da noi succedano, penso, queste cose qui. Comunque,
cioè che cosa? Il giudice che ha pubblicato una mail intercettata dal tempo
e Meloni, di Berlusconi, dire via, se è vero c'è da mettersi le mani nei capelli.
Credo che sia vera quella mail, è una mail interna di Magistratura Democratica che il Tempo, il quotidiano Tempo, ha scovato, ne è venuto in possesso e l'ha pubblicato. Leonardo, tu cosa volevi dire?
No, dicevo che in un mondo perfetto le regole, le norme dovrebbero avere la minor possibilità di interpretazione da parte dei giudici, sebbene siano sempre generali e astratte. Ma il mondo perfetto, sì, i giudici. ma il fatto è che il mondo perfetto non esiste, e il problema è quando poi i giudici hanno tantissima possibilità di interpretazione rispetto alle norme, perché a quel punto, insomma, cade un po' la norma stessa se il giudice si può inserire con la propria interpretazione all'interno. Ed evidentemente questo è un settore dove l'interpretazione dei giudici può essere molto ampia.
E va bene, comunque vedremo. Adesso pare che questo decreto sia nell'ottica del governo. Rispondiamo anche all'ascoltatore che ha detto le leggi le fa il Parlamento e non il governo. Dai, ma l'abbiamo trattato mille volte. Beh, basta andare a vedere, decreto legge è un decreto fatto dal governo,
poi deve approvare,
poi di fatto anche se le fa il Parlamento con la maggioranza è sempre un'emanazione del governo, insomma.
Sì, però il decreto legge entra subito in vigore.
C'è un altro motivo perché ho detto così, è una questione culturale, perché government in inglese a volte colpevole, a volte lo uso un po' nel senso americano, cioè il government è il government in tutto quanto, cioè il Parlamento, esecutivo. In Italia il governo è solo l'esecutivo, per un americano no, il governo comprende le istituzioni di governo, quindi siate miti con me.
Va bene, siamo miti, ma noi siamo sempre miti. Sei tu che sei imperialista con noi.
Ci vediamo domani, serve. Ciao.
No, come ci vediamo domani, ciao.
Ah no, io domani non ci sono. Ciao, beh, comunque buona giornata.
Che cavolo?
Mi sta parlando.
Ma che succede? Ma come si permette?
Chi è che parla a Milan? Chi è che è quell'altro?
Eva Nera, Corona, metta giù Corona intanto che non si capisce più niente.
Ma abbiamo finito la puntata oggi?
Ma no, c'è il traffico, poi in teoria... Sì. Mancano pochi minuti, ma hai resistito fino a qui. E stai con noi, no? Dai.
1, nessuno, 100 Milan. I'm on my way from misery to happiness to thee. I'm on my way from misery to happiness to thee.
Dai, dai, vogliamo chiudere in bellezza perché io sento già un languorino. Vogliamo chiudere questa trasmissione. Ma Nera se n'è andato. Però, vogliamo chiudere mangiando un po' qualcosa di...
Senti, allora, non parliamo di mangiare, gentilmente lo trovo molto volgare. Molto volgare, moltissimo volgare. Cominciamo male.
Va bene. Mi ha parlato
allora,
di obesità.
Mi presenti
prima.
Lei che io non ho voglia di presentarmi.
Sì, Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, chef emozionale. Il re.
Dove?
A Pannocchio di Castelbiondo. Al desco
dove è
di...
Pannocchio? Dove
questo,
si trova?
Questo non lo so.
Andiamo alla
seconda
base
stella
che non
a destra. Questo è il cammino.
E poi
dritto fino al mattino. Sì, poi sì, chi mi dice non riesco ad arrivare, io cosa rispondo a chi mi dice così?
Appunto.
Dico, fiutate il profumo di straordinario e vedete che ci arrivate senza problemi.
Ma cos'è il profumo di straordinario? Io pensavo al profumo di cashmere, ma anche il cashmere non ha.
Cosa faccio io?
Lo chef.
Ogni sera apro le porte della mia dimora culinaria, il desco di Nietzsche, e sollaccio le papille dei miei avventori con l'incanto dell'ineffabile.
Vabbè.
Questo naturalmente se non mi chiedono quelle cose che normalmente voi chiedete. Per esempio, per favore posso avere il menu. Mamma mia, che tristezza, che desolazione, che vacuità il menù. Come faccio a sollacciare le papille dei miei avventori con l'incanto dell'ineffabile se ho davanti della gente che sta leggendo dei fogli plastificati con sopra scritto coperto 3 euro? Volgarità. Allora, tanto per cominciare, nella mia dimora il coperto è incluso, già compreso nei 250.000 euro di conto medio. E poi chiaramente... Oh. Io non ho un menu, non ce l'ho.
No.
Che cosa ho al posto del menu?
Boh.
Ho un Elzeviro immaginifico, su cui vado a incastonare le mie creazioni in base al mio umore. Per esempio, vorrei sapere cosa c'è oggi nel mio Elzeviro immaginifico? Glielo dico subito. Allora, sinfonia di blu che si specchia nell'idea del mai.
Ma cos'è?
Essenza di etereo frammentata sul letto di sogno. Essenza di etereo frammentata sul letto di sogno. Dende.
Dende.
Rhapsody.
Poi. Sì.
Ma cosa c'è da ridere?
No, dende.
Ride.
Sì.
Ride perché non capisce, allora ride. Rapsodia di sapori velata dall'urgenza del sempre. Mi sto emozionando da solo. E poi, visto che qualcuno si ostina anche a portare i bambini, ho pensato di introdurre anche qualcosa per loro, qualcosa di semplice
menù
per
bambini,
i bambini.
Menù bambini.
Sì. No,
per carità, no. Ho detto la parola menù, scusa. Scusa.
Qualcosa di semplice che sicuramente sì, anche i bambini possono apprezzare. Che cos'è
tipo, questa cosa?
Allora, si chiama... estasi di metonimia in sospensione di mare. Il bambino vede così e già si trova bene, no?
Cioè, se riesce a leggerlo, parte, peraltro.
Se vuoi mangiare un passato di verdura, vai a casa di tua nonna, no? La vecchia nonna che ti fa il passato di verdura. Noi facciamo il futuro di verdura, usando solo i germi, i semi che ancora non sono germogliati perché siamo all'avanguardia. Allora, anche oggi vi regalo una, se abbiamo tempo, ma vedo che ormai è tardi.
Sì, c'è un minuto, mi sa che anzi
c'è un minuto, c'è un minuto. Io vengo col mio, anche l'americano li è abituato a mangiare gli hot dog, l'hamburger.
Sì, è vero.
L'americano.
Quanto li farebbe pagare qua un conto?
Prima non lo faccio entrare l'americano perché sono tutti volgari dal punto di vista culinario, persone volgari, due pezzi di pane e in mezzo la carne, proprio siamo all'ABC dell'alimentazione. L'uomo,
ma abbiamo dei ancora farmaci per migliorare, quindi
siamo ancora l'uomo di Neanderthal, agli ominidi, siamo come alimentazione siamo a livello degli ominidi.
Molto bene, allora noi la salutiamo, ci saluti sua moglie, qui mi deve aiutare.
Io saluto
lei,
tutti gli ominidi abituati a mangiare l'hamburger.
Faremo una puntata di That's America
sui hamburgers.
Intanto pronunciamolo bene, come si può.
Hamburger.
Io conosco,
hamburger.
Io conosco il latino, non conosco le lingue minori.
Hamburger.
Hamburger.
Io parlo latino.
Hamburger.
Hamburgers. A burger. Let's go get a burger.
Va bene.
Ominidi.
La salutiamo. A domani. A domani.
Buon pomeriggio a tutti.
Vergogna!